Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Vorrei prima di tutto pregare. Io voglio lodarti. La storia del mondo è la tua storia, perché il mondo è tuo e gli avvenimenti del mondo sono sotto il tuo controllo. Il mondo è un grande palco dove tu stai portando avanti il tuo piano. Oh Padre, quante volte dimentichiamo questo? Perdona la nostra stoltezza. Il mondo non è fuori controllo, il mondo non è che va avanti per caso, il mondo è il mondo che tu hai creato per portare avanti e rendere visibile quello che tu stai facendo. Ma tu ti stai salvando un popolo. Lo scopo del mondo è che tu ti stai salvando un popolo che presenterai santo e immacolato davanti a te per tutta l'eternità nell'amore. E vari di noi facciamo parte di quel popolo. Oh Padre, che le cose succedano che siano ingiuste come succedevano con l'Apostolo Paolo, o che tutto va liscio, non cambia che tu sei in controllo. Vogliamo lodarti perché tu sei questo grande Dio e vogliamo ringraziarti che noi siamo vasi di misericordia. Ti prego che possiamo afferrare più dalla tua verità, dalla tua santa parola. Grazie, nel nome di Gesù Cristo. Amen. L'altro giorno abbiamo sentito Primo Pietro all'inizio ed io volevo leggere Primo Pietro 1 e poi guardare insieme l'inizio di capitolo 2. Quindi leggo tutto capitolo 1 come contesto di quello che vorrei dire stasera. Quindi trovate con me Primo Pietro e leggo capitolo 1. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che risiedono come stranieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia, eletti secondo la prescienza o preconoscenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per l'ubbidienza e per essere sparsi col sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminato e che non appassisce, conservate nei cieli per voi che dalla presenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi, per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo, voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se ben provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate. E credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che, non per se stessi, ma per noi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, nelle cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. Perciò, avendo cinto i lombi della vostra mente, siate sobri e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Perché sta scritto: siate santi, perché io sono santo. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili come argento o oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, che per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e speranza fossero in Dio. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore, essendo rigenerati non da semi corruttibili, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio, che è vivente e rimane in eterno. Poiché ogni carne è come l'erba, e ogni gloria di uomo è come il fiore dell'erba. L'erba si secca, il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola che vi è stata annunziata. Deposto dunque ogni malizia e ogni inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni maldicenza, come i bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono. Mi fermo lì. In 1 Pietro 1 impariamo che siamo stati rigenerati da Dio per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo, quindi c'è la morte e la risurrezione entrambi necessarie. Abbiamo ricevuto una viva speranza, che vuol dire cosa? Viva speranza, non una speranza desiderio, speranza certezza, per cui dobbiamo solo aspettare, ma è certa. Questa speranza è la nostra eredità eterna con Dio e noi siamo custoditi. Noi siamo custoditi. Capendo che siamo salvati in Cristo per un'eredità con Dio in Cristo, possiamo gioire adesso, nonostante le prove e le afflizioni. E devo chiedervi, state gioiendo? State gioiendo? Ricordate l'esempio che ho dato vari anni fa della famiglia che hanno un figlio che amano tantissimo e prende una malattia e sta morendo e i medici dicono che non c'è più alcuna speranza e arriva quasi fine di vita e sentono di una clinica speciale privata in Svezia che hanno scoperto, dicono, una cura per quella malattia e con l'aiuto di amici, di parenti riescono a mettere insieme i soldi e vanno e il figlio ormai è vicino alla morte e la clinica lo porta dentro e iniziano il loro trattamento e dopo un po' di tempo i dottori arrivano ai genitori e dicono: il vostro figlio vivrà. Se nell'appartamentino che hanno preso vicino all'ospedale trovano scarafaggi, lo stesso giorno che sentono la notizia del figlio che erano convinti che sarebbe morto, che vivrà. Quanto sono gravati di quei scarafaggi? Toglie la loro gioia. Minimamente. Fa bene, dottore, ma noi abbiamo scarafaggi. È concepibile che problemi che in un altro momento potrebbero essere visti come grossi, ma non avrebbero alcun effetto. Per l'immensità della gioia che quel figlio che era per loro già morto è vivo. E noi abbiamo una gioia, una realtà, un'eredità immensa. Dobbiamo gioire. Se non stiamo gioiendo, nostra prospettiva è storta. Stiamo vedendo troppo grandi i scarafaggi della nostra vita. È troppo piccolo che noi abbiamo il Figlio, che è il nostro Signore Salvatore, e abbiamo l'eternità con Lui. Non è morto, è vivo, e noi vivremo con Lui. Quindi, Primo Pietro 1 ci parla del fatto che, avendo Cristo, possiamo gioire, anche se è necessario in questa vita che la nostra fede sia provata con afflizioni che rendono la fede oggetto di lode, onore e gloria quando Cristo ritornerà. E poi parla del fatto che dobbiamo essere santi come Dio è santo. La santità è assolutamente necessario, perché Dio è santo e l'eternità, l'eredità eterna, cos'è? Stare con Dio. E un Dio santo non può avere con sé il peccato. E perciò dobbiamo essere santi. Abbiamo letto che dobbiamo cingere i lombi della mente, che vuol dire avere una mente attenta, pronta per azioni. E l'azione più grande è l'azione di controllare i nostri pensieri. Se io sono aggravato per i scarafaggi della mia vita, non ho i lombi della mia mente cinti. Non sono pronto a combattere i pensieri falsi, sto accogliendo pensieri falsi. Quindi dobbiamo essere pronti a valutare ogni pensiero che ci entra nella testa. Dobbiamo essere sobri, controllare di nuovo come pensiamo. Allora, con tutto quello voglio arrivare a quei primi tre versetti di Primo Pietro 2 che parla di come vivere avendo questa eredità, questa gioia in Cristo, avendo il comandamento di essere santi, di amarci intensamente, di camminare riconoscendo che siamo stati riscattati con il prezioso sangue di Cristo. E allora, c'è un dunque, ricordate, dunque sempre ci porta a quello che è stato già detto e ci spiega come vivere alla luce di quello. Quindi voglio rileggere capitolo 2, versetti 1, 2, 3. Diposta dunque ogni malizia e ogni inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni maldicenza, come i bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Seppure avete gustato che il Signore è buono. In questi versetti Dio ci comanda a deporre certi comportamenti che sono il contrario di camminare in santità e amarci intensamente. Sono il contrario. Poi ci comanda a desiderare intensamente, ardentemente la parola di Dio, perché è per mezzo della parola di Dio, la verità di Dio, che cresciamo nella nostra vita come figli di Dio. E poi ci ricorda che abbiamo già sperimentato la bontà di Dio, e questo lo dice per farci gioire nella bontà di Dio nei nostri confronti. Quindi iniziamo considerando le cose che dobbiamo deporre. E questo non è un elenco completo, è quello che Pietro dice in questo brano. Dobbiamo deporre le seguenti cose. Leggo di nuovo versetto 1. Diposta dunque ogni malizia e ogni inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni maldicenza. Allora, questa parola deporre è una parola greco che in italiano non usiamo spesso la parola di porre o di posto quello, non usiamo. Si dice che ho una deposizione di una dichiarazione che fai, giusto, importante, una deposizione viene da questo, di mettere giù qualcosa. In greco vuol dire di mettere giù qualcosa che non tiri su. Quando c'è una guerra e le due nazioni fanno la pace, depongono le armi fra di loro. Non lo mettono giù per andare a letto quella notte per riprendere. No, no, no. Dipongono. Non c'è più guerra. Adesso c'è pace. Questa parola viene usata nella Bibbia in quel senso. Viene usato in Efesini 4:22, tradotto con un'altra parola, tradotto come spogliarvi. Spogliarvi delle vecchie cose. Quindi togliere per non rimettere. Vi leggo quello. Stessa parola. Avete imparato? Per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze e delle seduzioni. Quindi spogliare un atto, deporre, la stessa parola, fatto una volta per sempre. Due altre parole, brani, Colossesi 3:8, Giacomo 1:21. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza o con parlare disonesto. Giacomo 1:21. Perciò di postar ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. Quando si ripone o si spoglie nella Bibbia, stessa parola, di qualcosa, vuol dire mettere giù, un atto decisivo. Infatti, in greco questo verbo è un'azione di un punto, non è un'azione continua, ma proprio un'azione che si fa, che si ha fatto. Vuol dire che non posso mai più cadere? No, non vuol dire quello. Ma quando cado, dipongo di nuovo, perché ho preso una posizione. Allora, consideriamo le cose elencate dalle porre. Prima di tutto dice ogni malizia. Diposto dunque ogni malizia. È impossibile crescere nella santità, siate santi come Dio è santo, senza eliminare ogni malizia. La malizia è fare del male anziché bene. E quello che è male, quello che è brutto, può essere, attenzione, un comportamento, può essere una parola, può essere un modo di pensare, può essere non solo il male, ma la mancanza del bene. Se non do il bene che serve, se io non do la parola che serve, che avrei potuto dare, se non aiuto quando avrei potuto aiutare, se non do una parola di ringraziamento che avrebbe edificato, questo è malizia. Perché non ho usato quello che Dio mi ha dato da usare per edificare gli altri. Malizia vuol dire imitare Satana, anzi imitare Cristo. Quindi avere malizia di qualunque forma è totalmente sbagliato per chi è un figlio di Dio. È un peccato da deporre. Ogni malizia. Non devo scherzare, non devo fare battute, non devo fingere l'orgoglio, non devo fingere di fare male, non devo scherzare una cosa impura o cattiveria. È sempre brutto. Per esempio, Efesini 4:29, dobbiamo eliminare ogni parola cattiva. Vi leggo: nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Non dobbiamo mai scusarci dicendo che ma mi stavo solo sfogando, ero tanto frustrato, ero molto stanco. Non dobbiamo scusare i nostri peccati. Non stavo pensando. Non dice di scusarci, dice di deporre. Dice di deporre, che sappiamo altrove in Primo Giovanni, per esempio, che vuol dire per primo, devo confessare. Quanto spesso cerchiamo di migliorare anziché confessare un peccato? E questo non funziona. perché abbiamo bisogno del perdono, abbiamo bisogno di essere purificati da ogni iniquità. Dobbiamo riporre quindi ogni malizia, non solo parole brutte, ma pensieri e azioni non sante, e anche la mancanza di fare il bene che potremmo fare. In Giacomo 4:17 leggiamo: chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Se io non do una parola di incoraggiamento, che sapevo di poter dare, di dover dare, io sto peccando. Non dico niente di negativo, ma non do quello che avrei dovuto dare. Non ho ringraziato Dio ad un altro, così aiutando quella persona a riconoscere la mano di Dio di più. Ho peccato. E grazie a Dio c'è un rimedio per questo peccato. Questo rimedio si chiama Gesù Cristo. Gesù è il rimedio per ogni nostro peccato. Dio ci comanda di riporre ogni malizia. Un vero figlio di Dio deve abbandonare ogni tipo di male, perché il male fa parte delle tenebre, e chi è in Cristo appartiene non più alle tenebre. Siamo stati trasportati dal regno delle tenebre al regno del suo figlio, e non c'è comunione fra le tenebre e la luce. Quindi, quando Dio ti mostra un peccato, leggendo, qualcuno ti parla in un insegnamento, quando Dio ti mostra e tu riconosci, non ignorarlo, non sì, ma prenderlo molto seriamente, portalo dentro, presentati a Dio e confessa quel peccato, e poi smetti di vivere così, perché è un privilegio essere figli di Dio. È un privilegio essere figli della luce. Efesini 2, cos'è? 11. Eravamo senza le promesse, senza speranza, senza Dio nel mondo. È un privilegio. Vogliamo deporre ogni malizia. Poi il secondo peccato da deporre, leggo di nuovo: deposta dunque ogni malizia e ogni inganno, le ipocrisie, le invidie, ogni maldicenza. La seconda cosa è l'inganno. Inganno vuol dire cosa? Far credere qualcosa che non è vero. Far credere qualcosa che non è vero. Può essere fatto in modo diretto, dire una bugia. Può essere fatto in modo subdolo, di agire in modo di nascondere una cosa e far sembrare un'altra cosa. Quindi senza mentire posso ingannare, che è una forma di mentire, senza dire la menzogna. Spesso quando ci comportiamo con malizia, il nostro orgoglio vuole nascondere quel peccato, o tanti altri. In questi casi è facile arrivare ad ingannare. Spesso l'inganno serve per nascondere una malizia. Spesso inganniamo perché non vogliamo che gli altri ci vedano per chi siamo. Si può ingannare con le parole oppure con le azioni. Per esempio, un dipendente al lavoro potrebbe lavorare ben poco, che è rubare, perché non sta facendo quello che dovrebbe fare per il dottore. E la Bibbia dice lavorare come per il Signore. Però capita che quando il capo arriva, si mette a fare con grande impegno, allora il capo ogni volta che lo vede, vede, ah, questo qui si impegna. Questo è ingannare. Perché lui vuole far credere al capo che è così che lavora sempre. Quindi, non so se voi bambini avete mai fatto una cosa e entrano in camera o in stanza uno dei genitori, oh, e subito smettete di quello che state facendo perché non era la cosa giusta, o subito cercate di mettervi da fare come se stesse studiando, che non stavate studiando prima. Quello è ingannare, cercare di far sembrare quello che non è il caso. Colossesi 3, per quanto riguarda il dipendente al lavoro, dice: servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendo solo quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo Dio. Quindi servire sempre, non solo quando vi vedono, che sarebbe ingannare, perché quello sarebbe di far sembrare qualcosa che non è la realtà e camminare nelle tenebre. Possiamo ingannare in tanti altri modi. Per esempio, raccontando si può esagerare o escludere certi fatti per far sembrare qualcos'altro. Si può ingannare fingendo di essere stanco per evitare che gli altri ti chiedano aiuto. Si può fingere di non aver notato qualcosa che è fuori posto o un lavoro che serve fare, così non lo fai e cerchi di, ah, ma non è che ho notato bene perché non volevi farlo. L'inganno è sempre una forma di mentire perché fa credere, o si cerca di far credere, qualcosa che non è vero. Satana è il padre della menzogna. Dio è verità. Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. Perciò un vero credente deve deporre ogni forma di inganno, di ogni tipo. Deve essere totalmente onesto in ogni suo comportamento, in ogni sua parola. Questo è una vita di santità. Siate santi come Dio è santo. Siete così. Una parola che abbiamo imparato questi giorni, affidarti di qualcuno. Le persone possono fidarsi di te totalmente e sapere che quello che vedono in voi o in te e sentono da te è la verità e chi sei. Prego che sia così per ciascuno, perché vivere con l'inganno non è compatibile con essere un figlio della luce. Leggo di nuovo il versetto per arrivare al terzo peccato da riporre. Deposto dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni maldicenza. Quindi siamo arrivati ad deporre ogni ipocrisia. Allora, l'inganno serve per nascondere la cattiveria. L'ipocrisia serve per nascondere chi è l'uomo realmente, per far sembrare quello che non siamo. È molto simile, con qualche sfumatura diverso. L'ipocrisia cerca di far credere agli altri che siamo quello che non siamo e cerca di nascondere quello che siamo. L'ipocrisia è proprio il contrario della sincerità e della verità. Essere ipocriti, oltre ad essere malvagio, è anche stolto. Perché è stolto essere ipocriti? Perché è stolto essere ipocriti di far sembrare quello che non siamo? Vi leggo la risposta, perché è stolto in Ebrei 4:13. Non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui, a Dio. Ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Tutto quello che facciamo e siamo sarà manifestato al mondo. Non ho mai detto parola, non ho mai avuto pensiero che non sarà elencato davanti a tutti. Tutti. Nascondere è proprio stolto. Essere ipocrita è stoltezza, perché è autoingannarsi, credendo che io sto meglio perché gli altri non sanno, gli altri sapranno. Al giudizio tutto sarà rivelato a tutti. È stolto. È come una persona gravemente ammalata che vuole fingere di stare bene, perciò non va dal dottore, non va per essere curato. Non giova niente. L'ipocrisia rovina ogni vero rapporto umano. Una persona ipocrita non può veramente amare gli altri. E peggio ancora, l'ipocrisia crea una barriera con Dio che è impossibile superare finché non la deponiamo. Perciò, se tu sei un vero credente, devi totalmente deporre ogni ipocrisia dalla tua vita, in ogni rapporto della vita, Devi essere sincero e onesto. Devi presentarti per chi sei. Solo così puoi camminare nella luce. Diponiamo ogni ipocrisia. Se dovessi cadere, ravvediti subito. Poi la quarta cosa, leggo il versetto. Diposte dunque ogni malizia e ogni inganno, le ipocrisie, le invidie. Dio ci comanda a deporre le invidie. L'invidia è un peccato radicato in pura malvagità. Perché non è altro che trovare dispiacere quando gli altri ricevono un bene anziché te, anche se quel bene non toglie nulla da te. Cioè, pure. E non... Cioè, cos'è il vero amore? Per vedere il contrasto, vero amore è quando tu hai gioia quando gli altri ricevono benedizioni. Hai gioia. Invidia è il contrario. Tu stai male quando gli altri ricevono benedizioni. Quanto è contrario alla santità, quanto è contrario all'amore, a quell'amore intenso che dobbiamo avere gli uni per gli altri. Abbiamo letto in capitolo 1, amatevi intensamente. L'invidia è tutto il contrario. L'invidia è amareggiarsi quando un altro sta bene. L'invidia è un'opera delle tenebre e perciò dobbiamo deporre ogni invidia. Tenete in mente che non si può avere invidia solo verso alcuni ed essere comunque puro perché non è verso tutti. Invidia in qualunque forma, verso chiunque, è un gravissimo peccato. È sempre una cosa che macchia il cuore. Quindi, se tu ti riconosci non gioioso per le benedizioni di un altro, non che certamente i tuoi cari, no, io sto parlando di nemici, dovremo ringraziare Dio quando dimostra la sua grazia a chiunque. E la quinta cosa, diposte dunque ogni malizia e ogni inganno, le ipocrisie, le invidie ed ogni maldicenza. Ogni maldicenza. La maldicenza, come dice la parola stessa, è dire del male di qualcuno. La parola stessa in greco è una parola composta, parlare contro. Mettere in brutta luce, parlare contro, andare contro con le parole. Ci sono tanti modi che possiamo parlare con maldicenza. Possiamo farlo in modo diretto, dicendo cose brutte della persona. Ma lui questo e lui quello. Possiamo dirlo in modo molto più subdolo, fingendo che stiamo facendo per il suo bene, ma il vero scopo è di mettere una brutta luce, per mettere una brutta luce. Possiamo fare commenti vaghi, appositamente, che vengono interpretati in un certo modo, senza aver mai detto. Anche quella è maldicenza. Possiamo fare, evitando di dire il vero, che aiuterebbe gli altri a vedere le persone in modo corretto, giusto, onesto. Cioè, si può sentire un discorso e tu sai che non è vero. O non è tutta la verità e lascia che le persone vedano male e così tu taci. Quando avresti potuto dire, ma sai, c'è un altro aspetto. Io so un'altra cosa che voi non sapete e si può chiarire affinché tutti abbiano un concetto più vero, meno brutto. Non dire è una forma di maldicenza. La maldicenza è mettere o lasciare qualcuno in una brutta luce che non è vera e non serve. Quindi maldicenza è totalmente l'opposto che amare. È totalmente opposto che essere santi. È un'opera delle tenebre. Non è compatibile con camminare nello spirito. Chi pratica la maldicenza? Chi pratica non dimora in Cristo. Perciò un vero figlio di Dio deve togliere ogni maldicenza. Se riconosci che stai parlando con maldicenza, devi confessarlo come grave peccato. una volta per sempre. Se dovessi ritornare, devi subito confessarlo di nuovo e riprendere un cammino in santità. Allora, Pietro, guidato da Dio, ci ha dato 5 campi di peccati, ci sono tanti altri. Ma ci ha parlato di 5 tipi di peccati molto diffusi, da deporre, da togliere, da cui spogliarci. Ma quando Dio ci comanda a togliere qualcosa, ci dice sempre qualcosa da mettere al suo posto. Allora, che cosa dobbiamo mettere al posto di questi peccati? Certamente abbiamo già letto di amarci intensamente, e questo fa parte, ma voglio leggere di nuovo 1 Pietro 2, da 1 a 3. Deposte dunque ogni malizia, era ogni inganno, le ipocrisie, le invidie, era ogni maldicenza, come i bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono. Notate versetto 2. Come i bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Voglio considerare questo versetto. Pietro ci paragona a dei bambini appena nati, non che siamo tutti come i bambini, se uno è salvato da anni, no, però dice come un bambino appena nato desidera il latte della madre, così voi dovete desiderare il puro latte della parola. Perché quando Dio ci salva, certamente siamo neonati in Cristo. E la parola desiderare o desiderate ardentemente è un desiderio forte, un desiderio che quasi ci consuma. Con quale intensità un bimbo piccolo che prende solo latte desideri il latte della madre? Con quale intensità, se sono state varie ore, anzi per vari motivi un'ora più del solito fra l'ultima volta che ha mangiato? Quanto desidera latte? Allora vedo giovani che, boh, non ho mai avuto fratellini, non lo so. Ma chi è mamma o genitori sa benissimo che un bambino in quella condizione, se tu gli offrissi un bambino che ha 4 mesi, tanti soldi al posto del latte della mamma, accetterebbe? Allora, li trovi dei bellissimi giocattoli, guarda, guarda, al posto del latte della mamma, e lui ha fame, accetterebbe? No. Tante coccole al posto del latte della mamma, accetterebbe come sostituto? Un bel canzoncino dolce al posto del latte della mamma, accetterebbe quello? No. Nulla potrebbe sostituire il suo forte desiderio per latte. E la Bibbia qui ci sta comandando di avere quel tipo di desiderio per il puro latte della parola. Un desiderio intenso che ci spinge a trovare tempo, a creare tempo, redimere il tempo, comprare tempo. Mi sprigo con altre cose per avere tempo, perché voglio conoscere meglio mio Signore. Voglio leggere più, però voglio conoscere più Dio. Questo è l'impegno che dobbiamo avere. E per che cosa? Per il puro latte della parola. Allora, in 1.23, 1 Pietro 1.23, Pietro ha parlato della nascita per mezzo della parola. Vi leggo ancora quello. Perché siete stati rigenerati non da semi corruttibile, ma incorruttibile, ciò mediante la parola vivente e permanente da Dio. Ha parlato anche nel versetto 25 della parola. Dobbiamo crescere per mezzo della parola. Siamo stati salvati per mezzo della predicazione della parola. Cresciamo essendo edificati dalla parola. In Efesini 4:15 parla della crescita per mezzo della verità, che sarebbe quello che troviamo nella parola. Leggo Efesini 4:15. Dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Dicendo la verità con amore, così cresciamo. Salmo 19, versetto 7, parla della legge di Dio, la parola di Dio. Legge di Dio, parola di Dio, stessa cosa, come qualcosa che ci fa crescere spiritualmente, perché ci rende saggio. Il semplice, leggo Salmo 19, versetto 7. La legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza dell'Eterno è verace e rende savio il semplice. In secondo Pietro 3:18, Pietro ci esorta, concludendo quella lettera, a crescere nella conoscenza del Signore, che arriva come? Tramite la parola. Leggo quello. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Quindi, il senso del nostro brano è che dobbiamo desiderare ardentemente il puro latte della parola, la parola di Dio. Avere una ossessione di avere più della parola di Dio. Perché? Affinché per suo mezzo cresciate. La parola cresciate in greco è passivo. È un verbo passivo. Cosa vuol dire un verbo passivo, ricordate? Un verbo attivo, faccio io l'azione. Io corro. Io faccio. Un verbo passivo è io ricevo l'azione. Sono stato chiamato. Non ho chiamato io, qualcuno mi ha chiamato. Sono stato chiamato. Sono stato amato. Siamo stati salvati, l'azione è arrivata a noi. E qui dice, affinché per suo mezzo, dalla parola, cresciate. Cresciate è un verbo passivo. Quando un bambino beve latte, lui non deve crescere se stesso. Non è che tira le arti per crescere, tira la testa per diventare più alto. Il cibo dentro di lui lo fa crescere, lui riceve la crescita. E quando noi desideriamo ardentemente il puro latte della parola, quella parola dentro di noi ci farà crescere. Non solo conoscendola intellettualmente, ma prendendolo come un bambino, devi non solo annusare il latte, devi bere, digerire il latte, devi diventare parte di noi. Noi dobbiamo cibarci con la parola, masticare la parola, meditare sulla parola, valutare, meditare, confermare i nostri pensieri alla parola. I tuoi pensieri sono conformati alla parola di Dio? Dobbiamo essere guidati dalla parola di Dio. Dobbiamo avere la parola come filtro tramite il quale valutiamo ogni nostro pensiero. Se io ho una situazione, ma non è giusto, quel pensiero ho passato per il filtro della parola di Dio? Non riesco, non posso. Quel pensiero ho passato tramite il filtro della parola di Dio? Un bambino, quel latte e l'energia è l'unico cibo che ha. È l'unico cibo che ha quando è piccolo, per quasi un anno intero. Eppure contiene tutto quello che serve per crescere. E la parola di Dio contiene tutto quello che serve per crescere. Quindi, se noi abbiamo quel desiderio ardente per la parola, che è puro latte, noi cresceremo affinché per suo mezzo cresciate. Ci farà vedere Cristo, ci farà vedere le promesse, ci farà vedere il peccato, ci farà vedere il perdono, ci farà vedere le promesse. Il latte è puro, la parola è puro. In questa parola puro è la stessa parola che nel versetto 1 è inganno, con la lettera A, che in greco è una negazione, quindi non inganno. Cioè è la stessa parola che è inganno nel versetto 1 di questo capitolo, di porre ogni inganno, però mettono la lettera A che vuol dire una negazione. Nessun inganno, piuttosto vero e sincero, non diluito. Purtroppo al tempo di Pietro, come oggi, c'è molto insegnamento della parola di Dio che non è puro. C'è molto insegnamento dove c'è inganno. C'è molto insegnamento dove non è preciso e chiaro e quindi alla fine non rispecchia veramente quello che è nella parola di Dio, pur venendo un po' dalla Bibbia, ma poi si fanno discorsi che deviano. Quindi è importantissimo avere anziani che sono timorosi di Dio, fedeli a impegnarsi a dividere rettamente la parola. Certamente un bimbo appena nato non è capace a distinguere un latte dall'altro, ma man mano che cresce uno deve essere più attento a capire quale cibo sta mangiando. Un neonato spirituale non è in grado da solo a capire un insegnamento vero e non vero. A volte lo Spirito Santo lo tocca e lui riconosce. Grazie a Dio, succede anche quello. Però la Chiesa deve provvedere insegnamento che è fedele. E poi man mano devono aiutare i credenti ad avere discernimento per essere sicuro che il lato è puro. E poi versetto 3. Se pure fate tutto questo, se pure avete gustato che il Signore è buono. Questa è una citazione indiretta da Salmo 34:8 e anche troviamo in Isaia. Gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Beato l'uomo che si rifugia in Lui. La frase se davvero avete gustato che il Signore è buono, ricordate che in greco ci sono tre modi di dire se. C'è quel se che presume una risposta negativa, quel se che presume una risposta positiva e quel se che, come in italiano, se piove domani non si sa. Questo è quello dove la risposta è positiva. Se pure avete gustato che il Signore è buono, ma certo avete gustato. Se tu sei salvato, tu hai gustato che il Signore è buono. Perché il Signore ti ha fatto vedere il peso del tuo peccato. Il Signore ti ha fatto vedere Gesù, quale Salvatore che ha preso la tua colpa. Se tu non hai visto quello, non sei salvato. Quindi ogni vero credente ha visto la bontà di Dio. Tu stai ancora guardando la bontà di Dio? Tu stai ancora ricordando la bontà di Dio? Ci stai pensando tutti i giorni? Che grande è la bontà di Dio. Grande è l'amore di Dio. Grande è la misericordia di Dio. Questo dovrebbe essere oggetto dei nostri pensieri. Questo è il motivo che più volte tipo Filippesi quando dice rallegratevi, che vuol dire gioite del continuo nel Signore. Perché se io valuto quanto il Signore è buono con me, ma tu chiami questo buono? Dovresti vedere le circostanze che io ho. No, tu dovresti vedere l'eredità che tu hai. Perché le nostre afflizioni sono momentarie e leggeri in confronto con il peso eterno di gloria. E se noi riflettiamo sulla bontà di Dio, certamente possiamo gioire continuamente nel Signore. La parola di Dio ci mostra tutto e vogliamo vedere quanto il Signore è buono di averci mostrato il peccato e di continuare a mostrarci il peccato. Non disprezziamo la bontà di Dio. Quando ci mostra il peccato, ravvediamoci, confessiamo, abbandoniamo per ritornare a camminare in stretta comunione con Dio. Quindi Pietro ci ricorda, avete già come il greco è scritto, certo, avete già gustato la sua bontà, ricordate questo. Oggi abbiamo visto questi tre versetti un pochettino in più. Cosa vuol dire camminare nella luce? Cosa vuol dire essere santi come Dio è santo sempre di più? Pensando ad un Dio che avrebbe mandato suo figlio per pagare la nostra condanna. Questo Dio ci comanda a camminare in santità e perciò dobbiamo deporre ogni forma di malizia, ogni inganno. Dobbiamo riporre l'ipocrisia, le invidie e ogni maldicenza. Lo avete fatto? Lo state facendo ogni volta che torna qualcuno di questi peccati? È l'unico modo di camminare. Se tu riconosci qualunque di questi peccati nella tua vita, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo confessarlo, abbandonarlo e tornare a camminare nella luce. Siate santi come Dio è santo. Deponete totalmente questi peccati e ogni altro peccato. Poi, avendo gustato che Dio è buono, desiderate ardentemente il puro latte della parola. È tanto facile lasciarci essere presi con impegni, con doveri materiali, pratici, è tanto facile essere presi con i problemi emotivamente che ci butta giù o ci eccita, dipende che tipo di situazione. Ciò che serve per crescere nella parola di Dio è tornare a desiderare ardentemente. Ma io non ho quel desiderio! Allora, come puoi avere quel desiderio? Un uomo che non ama più la moglie, come può amare la moglie? Ah, se quello stolto dice, ma finché non sento amore, non passo più tempo con lei, non avrà mai amore per lei. Lui deve scegliere di stare con lei, deve scegliere di riconoscere qualità per cui ringraziare Dio. Deve scegliere di trattarlo con dolcezza e tenerezza. E i sentimenti arriveranno. E se tu non desideri ardentemente la parola, la cura non è, ma se Dio mi dà quel desiderio, no. Prendi tempo, medita, memorizza versetti, chiedi ad altri, parlami della parola di Dio, ripassa le promesse, ripassa i benefici. E di nuovo, man mano, il tuo cuore comincerà ad ardere di nuovo per il puro latte della parola. Quindi evitiamo le distrazioni. Questo vuol dire avere autodisciplina. Questo vuol dire gestire bene il tempo. Questo vuol dire fare i sacrifici. Questo vuol dire imparare a compiere certe cose con meno tempo, accettare un livello più scadente di certe cose che effettivamente non servono per avere tempo. Ma non è solo tempo di lettura, è tempo di tenere dentro di noi. La parola di Cristo deve dimorare in noi copiosamente, deve essere l'oggetto dei nostri pensieri. E allora cammineremo nella luce. Allora saremo sempre più santi, allora godremo e possiamo gioire nello quel Gesù che ancora non vediamo, ma che ci sta preparando un posto. Preghiamo. Signore, io ti lodo che tu hai provveduto il perdono per i nostri peccati per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo sulla croce e la sua risurrezione. E ti ringrazio che Gesù è tornato in cielo mandando su di noi lo Spirito Santo. E lo Spirito ha guidato gli autori della Bibbia affinché abbiamo una parola sicura e certa. E lo Spirito parla ai nostri cuori. O Padre, vogliamo ascoltare. Vogliamo ascoltare. Vogliamo ascoltarti quando ci parli tramite la tua parola. Vogliamo nascondere questa parola nei nostri cuori. Vogliamo desiderare ardentemente il puro latte della tua parola affinché per mezzo di essa cresciamo. Mostrici il nostro peccato affinché possiamo di porlo ogni volta che alza la sua testa e facci vedere sempre più di Cristo. Ti ringraziamo, siamo benedetti, ti ringraziamo per questo nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.